Buonasera a tutti, buonasera a Gusto, ciao Lore.
Buonasera a voi, buonasera a voi.
Buonasera.
E benvenuti alla quindicesima puntata di Prima di Morire. Vi spiego brevemente le regole del programma,
Vai.
perché mi rendo conto che Prima di Morire è un nome un po' particolare, però vi giuro che non voglio parlare di
Le mani sono qua, non mi sto toccando,
morte. Non voglio
vai avanti.
parlare di morte, a meno che nei prossimi 20-30 minuti non succeda qualcosa di particolarmente eclatante, però vi vedo abbastanza in forma, quindi...
Abbastanza.
Beh, abbastanza in forma. Tu sei in forma, Gusto?
Credevo di esserlo, adesso
Sei un po'
vengono
preoccupato?
meno tutte le certezze di prima, ma speriamo di sì.
Beh, va bene, io vi dico, sono super in forma. Io al 100% non muoio oggi, sono proprio, me lo sento proprio, io non
Quindi per la
muoio.
legge dei grandi numeri si restringe il
Siamo
campo.
in tre.
Bene, vabbè.
Casomai avevo due, però io sicuramente no, vi vedo abbastanza in forma, non dovremmo parlare di morte. Quello che voglio fare con voi è una chiacchierata quanto più onesta e sincera possibile. E quindi mi sono immaginato quando nella vita di una persona uno può essere al massimo sincero ed onesto, se non appunto prima di morire. Ci sta?
Ci sta, giustissimo. Sì.
Chiarissimo.
E su cosa la faremo questa chiacchierata quanto più onesta e sincera? La faremo sulla fratellanza, più nello specifico sulla grande fratellanza, perché tu Lorenzo sei mio fratello maggiore. E tu, Augusto, hai vinto la sesta edizione del Grande Fratello.
Confermo, confermo.
E
Anch'io confermo, sì.
confermi che sei mio fratello. A parte che, cioè, ci assomigliamo.
Tutte e tre poi,
Tutte e
tutte e
tre,
tre poi,
tutte e
tra
tre. Se
l'altro,
guardiamo
guarda
la telecamera, cazzo. Fin da piccoli ci dicevano sempre che assomigliavamo a te. Mi confondo un po', sono sincero,
bene.
siete
Occhio a fare le
veramente.
domande
Sì,
giuste.
allora, la prima è su di lui.
Ah,
Mo
ok.
mo molto in stile Prima di Morire. Perché volevo chiederti, Lorenzo, com'è essere mio fratello? Sincero.
Beh, diciamo che mi è capitato. Il grosso del lavoro l'hanno fatto, come per tutti, penso, i nostri genitori.
Sì.
E poi, che dire, è divertente. Abbiamo passato una vita insieme, quindi ecco, sono contento che mi sia toccato tu.
Sì, tra l'altro,
Ecco.
come diceva lui, il grosso l'hanno fatto i nostri genitori e siamo nati anche tipo molto vicini, tipo io il 3 settembre, lui il 30 agosto. Coincidenze?
Ma
boh,
torniamo
forse
indietro 9 mesi, capiamo che periodo dell'anno è, per me
a
potrebbe voler.
Capodanno,
Ah,
fuochi
perfetto.
d'artificio.
Sì.
Quindi, coincidenze, forse non tanto. Comunque, cioè, grazie, sì, anche per me è stato molto divertente. Cioè, è molto divertente essere tuo
Sarà
fratello.
per tanto tempo,
Sarà per
speriamo.
tanto tempo.
Moltissimo,
Però
certo.
lui si sta invecchiando, quindi invecchiandosi diventa sempre meno divertente,
Ma è molto più
probabilmente.
giovane di me, ti ricordo. Per cui attenzione, perché diventa una triangolazione immediata questa.
Attenzione
Quindi
che mi
ecco.
menate, probabilmente si continua con queste battute. Però no, è stato lui ha 8 anni più di me e la vita con lui, sinceramente parlando, è stata per me più facile. È stato come un terzo genitore, mi ha insegnato tantissime cose.
Io ho vinto
Quindi,
tante battaglie per te.
effettivamente sì,
Beh, ti
lui
ha
ha
spianato
fatto.
la strada,
Sì.
no? È vero.
Lui non ha fatto, cioè i miei genitori con lui erano magari un po' più restrittivi, un po' più premurosi perché era il primo. Quindi grazie a lui
Più
dopo più
ansiosi, no? Più
ansiosi.
preoccupati.
Sì.
Beh, tutte le prime cose le hanno fatte con lui.
Sì, e io tipo sono potuto sempre tornare un po' più tardi la sera, per esempio, perché erano un pochino più
È vero, lui ha
abituati.
detto una cosa giusta, ha vinto tutte le battaglie anche per te. È
Esattamente.
così.
Esatto.
E continuando a parlare di fratellanza, volevo chiedervi i rapporti tra tu hai un fratello,
Ho una
una
sorella,
sorella.
sarà la più grande.
I rapporti tra fratelli sono facili o complicati? Sono entrambe le
Beh,
cose,
secondo
suppongo.
me i rapporti con i fratelli, parlo del mio caso, attraversano varie fasi, no? C'è quella di quando sei piccolo, c'è un 3 anni di differenza con mia sorella. Quando sei piccolo, c'è la fase la mia sorella che è più grande è gelosa delle sue cose perché prima c'era solamente lei e poi sono arrivato io e lei dice: ma era proprio necessario? Poi magari c'è la fase quella dell'adolescenza, però devo dire che poi nell'età adulta avere un fratello, una sorella, beh, ti completa, ti dà veramente molto, molto. Almeno nel mio caso io ho una sorella più grande e devo dire che, beh sì, allora, avere una sorella rispetto a un fratello è molto diverso,
Sì.
perché se lui ha vinto delle battaglie per te... Mia sorella non ha vinto assolutamente nulla per me perché lei era quella perfettina che tornava mezz'ora prima dell'orario consentito, per cui io questo aspetto non ce l'ho avuto.
Questa
Però
fortuna.
comunque è stata comunque un faro, certo.
Quindi, comunque, sia dal tuo punto di vista, per certi versi c'erano anche aspetti competitivi con lei.
Sì,
Ed è
assolutamente.
per questo che mi immagino che appunto i rapporti tra fratelli, nel nostro caso, non ci sono mai stati, siamo sempre andati d'amore d'accordo. Nel tuo caso, abbiamo scoperto che bene o male.
A tratti, a
Ci
momenti.
sono stati dei casi in cui i rapporti tra fratelli sono stati veramente molto, molto negativi e disastrosi e molto complicati. Ritornando indietro della storia, Caino e Abele, i primi
Vabbè.
fratelli della storia. Sapete la storia di Caino e Abele?
A grandi linee sì, o soprattutto il finale sicuramente.
Il finale sicuramente, perché Caino, primo uomo, figli di Adamo ed Eva. Quindi Caino, primo uomo a nascere, ha ucciso Abele, suo fratello, primo uomo a morire. E la cosa curiosa appunto è il perché l'ha fatto.
Nel senso che non lo so sinceramente.
Tu lo sai perché? Praticamente Caino era un agricoltore, un contadino, e Abele era un pastore. E non so perché, a un certo punto Dio voleva dei doni, non so che perché ne avesse, forse aveva fame, perché appunto i doni erano appunto i doni della pastorizia e i doni dell'agricoltura. E non si sa ancora perché Dio preferì quelli di Abele, i doni della pastorizia. Magari gli piaceva più la carne, i formaggi.
Non era vegano, questo lo possiamo dire con certezza.
Forse ad oggi magari Dio preferirebbe i doni di Caino, no? Non si sa, magari visto la sostenibilità ambientale. E quindi ecco, Caino appunto invidioso del fratello lo porta in aperta campagna e lo uccide.
Beh, però è iniziata bene, no? Devo dire, fratellanza.
Sì, abbiamo parlato di morte, tra l'altro. Avevo detto che non avremmo parlato di morte, invece.
Infatti, sarà un caso, ma sono già due o tre volte. Che vabbè, andiamo avanti.
Non riguarda noi, vabbè.
Infatti.
E quindi, no, appunto, i rapporti tra fratelli possono anche... Cioè, la competizione dell'uomo molto spesso può nascere anche dai rapporti tra fratelli e sorelle.
Però sai, due uomini vanno in competizione. Tra un fratello e una sorella, secondo me, c'è la parte più della gelosia. Cioè, il maschio tende comunque a voler proteggere, a non accettare il fidanzatino della sorella. Per me sono meccanismi diversi, credo, almeno
tra fratello e fratello, piuttosto che tra fratello,
esatto, e sorella.
Tra fratello e sorella,
sì.
E, sono molto complicati appunto questi rapporti. E tipo, per esempio, mi sono immaginato, preferireste avere un fratello che eccelle molto più di voi in tutto, oppure un fratello che è totalmente coglione?
Allora, diciamo che io ho una sorella che è sempre stata molto brava. Una di quelle che ha sempre primeggiato in tutto. Probabilmente lei ha chiesto ai miei genitori un fratello coglione e ci è riuscita. Per cui penso che noi ci siamo trovati bene.
Lei preferiva un fratello coglione, così è stato.
Esatto,
tu
siamo contenti, hanno rispettato il nostro volere. Perfetto così, sì.
No, io invece preferisco avere un fratello che primeggia in tutto, cioè,
Non ti sentiresti in competizione?
Ma questo secondo me è un ruolo dei genitori. Che devono cercare, conoscendo entrambi i figli, di non metterli in competizione. Se il fratello, tra virgolette, più bravo fa pesare questo fatto al fratello meno bravo, dovrebbero essere i genitori a mettere un freno, a non metterli in competizione.
Sì, questo aspetto infatti penso che sia fondamentale. L'aspetto dell'essere genitori è avere due figli, due fratelli, sia fratello e sorella, oppure anche...
Beh, ma quando si dice che il ruolo del genitore, non solo un genitore, ma insomma, ho tutti i miei amici che lo sono, è veramente uno dei più difficili, se non il più difficile, penso che sia vero. E comunque credo che, come dire, detta così forse suona male, ma una preferenza ai genitori ce l'ha.
Infatti questa è una grande domanda, un grande tema.
Non lo so, io ho due figli piccoli, uno ha 5 anni.
E no? Comunque non potresti mai dirlo.
Adesso secondo me, se tanto non penso che stiano ascoltando, se ascoltano ancora non capiscono bene, quindi adesso lo puoi dire.
La piccola ha un anno e mezzo, quindi non penso che capisca. Però per ora cioè viene naturale per me non averne, cioè per me
ma sai, forse non credo che sia un discorso proprio di amore, perché quello immagino sia veramente il cuore diviso al 50-50. Sì. Però magari in base al carattere, no? Essere più vicino mentalmente a uno piuttosto che a un altro. Certo. Spesso si dice che il papà, io ho 42 anni, i miei amici ripetono tutti quanti dei figli, e quindi quando nasce la piccolina in casa si va dal papà e dice: adesso tu con la femmina sei un uomo finito, perché vedrai che ti fregherà con gli occhi.
Volte.
Esatto. Quindi da qualche parte questa diceria, come tutte le dicerie, una base di realtà ce l'hanno, immagino. E forse
Non è facile.
Forse non è del tutto sbagliato, nel senso, un po' di verità c'è. Chiaramente non parlo di amore, parlo di propensione verso, probabilmente, sì.
La bravura sta secondo me nel, qualora ci fosse, non darla vedere. Perché altrimenti
è facile però farlo.
Alimenterebbe la competizione di cui parlavamo prima. Perché se un genitore o addirittura entrambi propendono per quel figlio che magari è più bravo, l'altro figlio sicuramente si sentirà in difetto e non vorrà bene né al fratello né tantomeno ai genitori, che pensano che sia un coglione.
Però, come dire, pensiamo anche in maniera un attimo diversa, secondo me, no? Non è che esiste quello che è bravo in tutto e quello che non è bravo in tutto. Probabilmente anche nel ruolo dei genitori cercare di portare quello meno bravo a diventare bravo nelle cose che a lui piacciono, perché magari, sai,
certo,
gioca, che ne so, fa pianoforte, è meno bravo, ma tu non sai se magari mettendo un sax in mano diventa un sassofonista a livello mondiale, quindi magari anche portarlo
in settori diversi,
nel settore dove magari lui può eccellere. Quindi penso che questo sia uno dei tantissimi difficilissimi ruoli del genitore.
Sì. Quindi infatti il problema magari è se magari tutti e due i fratelli hanno la stessa passione, le stesse propensioni, perché a quel punto è ovvio che uno dei due anche di poco eccelle.
Ma un confronto lo fai, è
diretto.
Chiaro.
Sì, sì,
ma
sì.
Poi cioè, la vita, lo scontro della vita che poi avrai per tutta la tua esistenza, e parte da casa, anche nel mondo del lavoro, nella quotidianità ci sarà sempre uno più bravo. È giusto anche capire che magari in quello c'è tuo fratello o il tuo collega di lavoro che è più bravo di te, e saperlo prendere come stimolo, oppure dire: vedi, lui è più bravo di me, seguo le sue orme perché mi porterà lontano. Può essere una qualità.
Sì, quello si tratta di invidia positiva, la chiamo io, nel senso lui eccelle più di me in un qualcosa, però piuttosto che odiarlo invece lo stimolo, invidio e cerco di seguire le proprie orme. Però mi immagino tipo lui che è mio fratello, no? Se anche lui avesse un podcast e facesse più successo tra virgolette di mio, io sai che forse sotto un po' rosicherei. Non,
quando apri lo a te.
Non credo che lo aprirò, perché non è il mio settore, quindi per questo puoi stare veramente tranquillo.
Ma magari dopo uno screzzo iniziale vi unite e fate una roba fighissima.
A quel punto facciamo un podcast insieme,
esatto,
e proviamo.
È esatto. Meglio di così.
Però sotto un po' mi roderebbe sempre che lo faccio insieme a lui, perché lui da solo sarebbe molto più forte, di me.
Abituati, non esisterà mai nessuno che è in assoluto più bravo, ci sarà sempre qualcuno.
Ah, pensavo non ci sarà mai nessuno più bravo di
no,
te.
Qualcuno più bravo di tutti, in tutto. Per cui.
Però esiste. Sempre migliori in un qualcosa, secondo me, cioè,
ma che a loro volta guarderanno qualcuno che tu non conosci dicendo: sì, io sono il migliore qui, però cazzo, se andassi lì sarei uno dei tanti. E allora
migliore è uno, il migliore è uno, quindi. E poi anche il migliore è oggettivo.
Dipende di cosa.
Messi o Ronaldo?
Dipende di cosa.
E comunque volevo
parlando.
Dirvi che non è il nostro caso, quindi
sì,
possiamo andare avanti,
sì,
tranquillamente.
Noi non siamo assolutamente migliori. Però comunque, se tu nella sesta edizione del Grande Fratello sei stato il migliore, perché hai vinto? E questo è andato
anche
oggettivo.
Questo, vedi, essere migliore e vincere non è che per forza deve essere due robe a stretto contatto.
Però secondo te, perché hai vinto quell'edizione?
Ma sai, non lo so, ti dico la verità, non lo so, non voglio nemmeno prendermi i grandi meriti, anche perché ci sono stati ragazzi che hanno fatto quell'edizione di Grande Fratello con me che hanno avuto una bella carriera dopo, sicuramente molto molto più della mia, che ho smesso praticamente subito dopo. Per cui, sai,
per bella carriera dopo cosa intendi?
Beh, ci sono dei ragazzi che comunque, attori, attrici, presentatori. Filippo Bisciglia per esempio era con me, quello che è arrivato in finale insieme a me, poi ho vinto io a discapito suo, ma a distanza di 16 anni dal mio Grande Fratello, lui è un conduttore affermato e io non lo sono. Per cui, sai,
però tu
ero il migliore.
Volevi fare conduzione, no?
No, ma allora partiamo dal presupposto che chi fa Grande Fratello vuol fare conduzione. Io domani vorrei raggiungere l'Argentina in Qatar e giocare in porta, non lo posso fare, ecco. Per cui, se tu fai...
Tra l'altro anche lui è un portiere, siete portieri entrambi.
Sì.
Oltre ad assomigliarvi avete anche questa
cosa. Sta a vedere che alla fine di questo podcast scopriremo che chi è il fratello di chi veramente. Comunque.
Magari non io.
No, però ti dicevo, per cui, sai, quando fai Grande Fratello, non... Sai, una persona che viene rinchiuso dentro quattro mura.
Sì.
Il fatto che qualcuno voglia fare qualcosa nel mondo dello spettacolo dopo il Grande Fratello mi fa molto ridere, perché effettivamente... ci siamo visti 3 minuti prima della diretta e tu mi hai chiesto: ma le serate come funzionavano? Le serate erano una cosa vergognosissima, mi imbarazzavo.
Cioè, quando ti chiamavano a te a andare in discoteca a fare
le serate? Sì, andavo a fare le classiche ospitate, no?
Sì.
Tu vai in questa discoteca e dici: ok, benissimo, cosa so fare? Ballo?
No.
Canto, per carità, so fare intrattenere con delle poesie? No. che so fare?
Pensa in discoteca, lui che intrattiene con delle poesie.
Esatto,
ti tira
tra l'altro. Sì, tra l'altro, forse è meglio così.
Stoppano la musica, gusto dei megni. Ci legge le poesie.
Esatto. Sì, quelle pernacchie dietro.
E tu magari che ci tieni davvero perché le hai scritte tu, esatto. Legge le poesie sul palco della discoteca.
Immagine orripilante. E quindi, capito, sono cose che non sai fare niente. Cioè, il mondo dello spettacolo vero, quello fatto da professionisti veri, è un'altra cosa, è gente che ha studiato, molti vengono dalla radio. Ecco, quello che stai facendo tu probabilmente.
Io infatti sto mandando il curriculum al Grande Fratello.
No, ti auguro di fare qualcosa di meglio. Propedeutico, comunque avere una carriera magari anche televisiva, perché i grandi della televisione di oggi vengono da questo microfono qua, vengono da questa situazione qua, dalla radio. Tutti.
Ti penti un po' di aver fatto il Grande Fratello?
No, assolutamente, perché ero giovane, avevo 25 anni, perché a 25 anni è una fase della vita dove inizi a guardarti intorno e sei grande ma ancora un po' piccolo, cioè ti devi approcciare al mondo del lavoro, al mondo quello reale, del dire faccio qualcosa, riporto a casa dei soldi e mi stacco dalla mia famiglia.
Sì.
Insomma, io l'ho fatto molto prima, perché sono uscito di casa per giocare a calcio presto, però comunque quella è l'età giusta. E il Grande Fratello, concedimelo, concedetemelo, era qualcosa di molto diverso rispetto a quello che guardiamo in televisione.
Sì, adesso hai cambiato.
Sì.
Parecchio.
Noi, cioè, eravamo, non che fosse un programma culturale nemmeno allora, ma eravamo chierichetti rispetto a quello che sto vedendo adesso.
In che senso?
Cioè, mai avremmo detto delle parolacce, mai avremmo avuto un rapporto con una donna sotto le coperte. Ci sono stati, ma rarissimi.
E voi lo sapevate, ve ne accorgevate?
Beh, le telecamere le vedi. Le telecamere le vedi, senti il rumore della telecamera che si muove, ti inquadra, quindi sai che in quel momento l'attenzione è su di te, perché vedi che le due o tre telecamere che ci sono, cioè ce ne sono molte più mani in quella stanza, in quell'inquadratura, si stanno girando verso di te, quindi capisci che il racconto che stai facendo probabilmente...
è la prima serata.
Sì, capito, sono dinamiche che dopo, io sono stato dentro 100 giorni, per cui insomma un po' sì, ma no, dopo un po' capisci.
E voi siete ripresi tutti i giorni 24 ore al giorno?
Sì, assolutamente.
Ma
assolutamente.
E poi là le dinamiche appunto come sono? Cioè voi vi svegliavate la mattina e che facevate durante il giorno?
Niente. Niente, fondamentalmente niente.
Ma tipo le cose quotidiane della spesa chi la faceva?
Ah, la spesa avevi un budget settimanale in base a se vincevi
personale
la prova. No, di gruppo.
Ah,
di
okay.
Gruppo. Vincevi la prova, avevi tipo, non so, adesso dico 100 euro. Se perdevi la prova settimanale ne avevi 20.
Ok, quindi ci tenevate a vincere perché facevate...
Perché era budget per mangiare, sì. E quindi poi quando lì facevi la spesa ti portavano una lista dove tu dovevi scegliere all'interno di quel budget che avevi. E poi sì, un po' cucinavi, un po' raccontavi aneddoti, un po' c'era la piscina, facevi un bagno in piscina, un po' si creavano dei meccanismi
tra le persone.
Quindi fondamentalmente è una casa, ma è fatta da tanti gruppetti. Cioè, infatti ci sono tante telecamere che con la nuova tecnologia puoi scegliere quale, dove andare, perché non c'è mai un discorso di gruppo, raramente, ma ci sono i due, i tre, quello che parla male di quello sull'altra stanza e viceversa, spesso e volentieri, per cui ti porta un po' l'esasperazione.
Nascevano amicizie vere?
Non ci ho mai creduto molto. Non ci ho mai
creduto. Tu ad oggi hai amici di quell'edizione lì?
Amici no, posso alzare il telefono e magari contattare qualcuno, e se ci rincontriamo per andare a mangiare qualcosa insieme ci ricordiamo dei tempi che sono stati, ci abbracciamo e ci vogliamo bene, però sono incontri sporadici per lo più, nel senso che però è successo che ci sono gente che ancora, delle persone che sono ancora in contatto con loro.
E forse la funzionava più comunque sia l'odio Tra concorrenti, è una cosa che fa share da quanto...
Però
da
sai, la convivenza tra che mondo e mondo lo è sempre stato.
Sì, è difficile.
Cioè, sì.
Anche tra fratelli a volte è difficile la convivenza.
Sì,
quante
sì.
Volte abbiamo fatto botte?
Boh.
Un po' sì, però lui me le dava chiaramente, era
cioè,
più grande.
Più grande, normale.
Però ad oggi sai che forse se rifacciamo a botte non so come va a finire.
Pari e patta.
Non lo so.
È diplomatico. Perché io da fratello più grande ti avrei detto te stendo qua.
Ma tu sei 2 metri però. Io comunque sei, lui siamo alti uguali. Secondo te chi vince tra me e lui?
Lui è più grande. appunto, matematico, il fratello più grande va rispettato,
quello sicuramente,
l'esperienza,
esatto, però sa dove picchiarti,
però metti caso che apro un podcast, se va meglio mi girano, forse non
ce la sta qua. Fallo, ti prego, anche fake vedo finto, fallo.
Va bene, ok, ci penserò.
Tornando al Grande Fratello, dicevo, sì, no, i rapporti di amicizia e di odio, di odio c'erano, dicevo.
Ma odio no, è una parola talmente
però
tanto
profonda. Però le litigate sì, c'erano.
Io poi ero un litigatore cintura nera, ero, figurati. Sì, però rimane lì, finisce lì, dai.
E c'erano quelli, mi immagino, cioè comunque c'era una convivenza, una casa, quindi quello che magari non puliva i piatti, quello che lasciava le cose sporche.
Tanto se lo possiamo dire.
Sì, a voglia, certo.
Un bagno per 20 persone.
Solo uno?
Hai capito.
No, cioè, non ci credo.
Sì, cioè quello era l'origine di
tutte le litigate.
Sì, di tante.
Maschi e femmine,
sì,
tutti
sì,
sono.
Sì, tutto uno.
Io sono stato in Erasmus in Spagna, pensavo che la situazione era critica, avevamo un bagno in 5 però.
Bravi, cioè bene, lusso.
Però penso al Grande Fratello.
Piscina e un bagno.
Infatti sì, piscina, salotto bellissimo, la casa del Grande Fratello è bella.
No.
Come no?
No, è un container, non è mica la casa, che tu ti aspettavi la casa con l'intonaco, no, è un container dove dentro ci sono gli sponsor che mettono dentro chiaramente i divani, i mobili, eccetera.
Quelli
eccetera.
Sono fichi però.
Quelli sono fichi, in quel contesto non sempre sono di vabbè, sì, sono fichi, perché si sa mai, sono fighi, però ti dico che comunque è un container, cioè una casa senza finestre, cioè è angosciante. Non ci sono finestre, c'è un'uscita verso il giardino.
Incredibile, la casa del Grande Fratello. Tu pensa, uno pensa che va là 3-4 mesi, quanto no. È, e va là, cioè vive.
Ma ci siamo scannati, si sono scannate molte famiglie durante il lockdown, famiglie, cioè con gente che ha deciso di vivere insieme. Non è nessuno.
E voi eravate sconosciuti, 20 persone sconosciute con un bagno.
Con un bagno, cioè dai.
E scusa, chi lavava la casa del Grande Fratello?
Si faceva turni.
Ah, se quindi voi non c'era.
No, la colf del fratello. io pensavo non si faceva niente dalla mattina alla sera, almeno quell'oretta. Almeno quell'oretta.
Perché voi effettivamente non facevate niente.
Niente.
Che bello.
Ma bella.
Tu ci andresti al Grande Fratello? Date queste dinamiche?
A 25 anni sì. Adesso con.
Beh, con una famiglia.
No. A 25 anni. Probabilmente sì.
Mi immagino lui che dice alla moglie: guarda, mi hanno preso il Grande Fratello.
Ci vediamo tra 4 mesi. Saluta i piccoli.
Cioè, ma aspetta l'ingresso, invece che la moglie, l'avvocato divorzista.
Sì, certo. Sì. Firma qua.
Firma qua.
Altri aneddoti particolari sul Grande Fratello? Proprio sulla casa, mi interessa molto la casa.
Allora, diciamo che tutto quello che c'è lì dentro, in parte è fatto per creare dinamiche. È caldo sempre, tanto,
quindi ragazze
tanto.
Nude,
ma a parte ragazze, cioè, nude, che poi guarda quella sfera lì, proprio dopo 15 giorni, cioè,
non ci pensi
minimamente, no,
davvero
non ci pensi perché vivi talmente tanto a stretto contatto con
diventano tipo come cugini?
Sì, vivi della quotidianità di sempre, cioè non mi fa raccontare delle cose da che
dare una, no, almeno una, almeno.
No, però diciamo che l'intimità e la parte, diciamo, dell'eros viene uccisa da un bagno solo, da
puzzavate quindi?
No, puzzavamo, no, si poteva lavare, non tutti però usufruivano non tutti usufruivano della doccia.
Qualcuno della piscina.
Esatto.
Io secondo me quella piscina era parecchio sporca.
Sì.
Cioè bagno occupato, cioè tre persone avanti, devi fare pipì.
Penso anch'io.
Piscina.
No, non mi è mai successo. No, mai.
E altra cosa super divertente del Grande Fratello sono i provini. I provini, quelli venuti male, quelli commentati dalla Jalapas Band.
Fantastici.
Però mi sono, tu l'hai visto, sì.
Sì,
il mio tallone, il tallone da killer.
Il tallone da killer è fantastico.
Però mi sono immaginato che chi è entrato effettivamente nella casa, quei provini li abbia fatti bene.
Ma sai, il concetto di bene è un concetto molto relativo.
Sì.
Allora, quando a distanza, dopo aver fatto Grande Fratello, poi abbiamo conosciuto anche tutte quelle che erano le voci dentro il confessionale, che non è nient'altro che gli autori sono.
Sì.
La famosa voce del Grande Fratello sono gli autori. E quindi l'ho conosciuti, siamo stati a cena. E allora chiaramente la curiosità un po' di tutti è: perché me? Oppure come vengono fatti sti provini famosi? E loro ti dicono, guarda, è una torta, una pizza, una torta, una pizza, viene fatta in tante fette. In base a che periodo sei del provino, quindi ci sarà sicuramente la bella e il bello. Okay. La bella
quindi
fidanzata.
Loro cercano proprio dei personaggi.
Esatto, cercano okay. delle figure che possano rappresentare un cliché, diciamo. Okay. C'è appunto il bello, c'è la bella un po' più disponibile, c'è la bella fidanzata che però nella testa dell'autore potrebbe cedere di fronte a magari al bello di turno. C'è il litigioso, c'è il pacifista,
il simpatico,
c'è il simpatico, c'è l'intellettuale, c'è anche
il coglione,
il cafone e l'arrogante.
E questi ruoli devono essere ricoperti.
E magari tu sei stato preso nell'ultima fase, no? Quando mancava un...
Solo il coglione.
Mancava il coglione. Quindi mi immagino, capito? Che torni a casa, mamma, amici, mi hanno preso, capito? Mi hanno preso. E tu non sai che ti hanno preso, sì,
però...
ma tu sei il coglione che mancava, capito?
E tu non sai che...
Non l'ho voluto mai sapere.
Okay.
Non ho mai voluto saperlo, sì, dentro la mia testa mi sono fatto un'idea, ma rimarrà tale. E quindi...
senti, possiamo fare un gioco? Posso rifarti il provino del Grande Fratello? Perché più o meno le domande sono sempre quelle.
No, guarda, no, è molto... Allora, quelle che sono andate in onda, chiaramente erano dalla Jalapas, che sono meravigliosi.
Sì.
Sono proprio degli strafalcioni dall'inizio alla fine. Anche gli stessi autori, quando si trovano certi personaggi davanti,
spingono un po'.
Sì, un po' spingono un po'
per divertirsi anche loro.
Esatto, quelle 4-5 domande. E poi erano provini fatti nelle discoteche. Diciamo, il provino, quello vero, era fatto nella serie della Endemol. Era una cosa un po' più seria e devo dire anche più profonda. Perché
sì,
comunque era al cospetto di autori e anche dello psicologo, che comunque deve valutare anche
le tue attitudini.
Sì, cioè comunque noi abbiamo superato anche una parte dove attitudinale, perché sai...
Era un vero e proprio colloquio di lavoro.
Sì, allora l'elemento stress dentro una casa con 20 sconosciuti, senza finestre, comunque c'è, esiste e è anche molto forte. Sai, ma la stessa produzione, la rete in primis, si deve accertare che tu possa essere strutturato per affrontare questo, non solo dentro, ma anche fuori.
Certo.
Perché tu quando esci, ti racconto questa cosa, esco fortunatamente vittorioso da questo programma, mi ridanno il cellulare dopo 100
giorni. Ah, perché voi dentro non avete...
Niente, assolutamente. Mi ridanno il cellulare, sai, messaggi, cose, eccetera, eccetera. E poi pensa, uno del pubblico mi tirò un bacio Perugina, mi tirò, io tutto contento, l'ho preso, l'ho messo in tasca, questo bacio Perugina, poi dopo quando ho preso il telefono mi si è sciolto,
mi ho rotto il telefono,
ho chiamato tutti, non sentivo un cazzo perché c'era dentro il bacio Perugina, esatto, una roba vergognosa. Però ti dicevo, ho chiamato i miei amici più cari, Lele, un amico mio che ad oggi ancora è veramente mio fratello anche lui, e gli ho detto, guarda Lele, domani torno a Perugia, devo fare l'intervista, c'era TV Sorrisi e Canzoni che aveva l'esclusiva con il vincitore per fare la prima intervista, e poi torno. E lui ha detto, guarda, dimmi verso che ora che ti vengo a prendere. Ho detto, Lele, guarda, tanto sono qui vicino, prendo un treno e ci vediamo alla stazione di Perugia. E lui mi dice, forse tu non hai ben capito che devo capire, vieni a prendere alla stazione di Perugia. Ho detto, guarda, ti vengo a prendere. Lui ha tardato un'oretta, io sono entrato dentro un negozio Feltrinelli a Roma e sono uscito scortato con i carabinieri con la camicia strappata, perché era un delirio.
Tu eri super noto.
Sì, e tu entri da scemo nel villaggio che nessuno ti conosce e magicamente tutti... Io mi ricordo che quando ci siamo fermati in autogrill da Roma per tornare a Perugia, incontro Dario Bandiera, che per noi era un mito, Dario Bandiera, rumorista, attore.
Ah, okay.
È stato un personaggio, penso che lui abbia fatto sia stato scoperto come tanti da Maurizio Costanzo, al Maurizio Costanzo Show, poi ha fatto una carriera pazzesca, un artista vero. E lui mi fermò a me, cioè io con questo amico mio siamo guardati, ma com'è possibile? E da lì sono successe miliardi di cose per qualche anno, qualche periodo dopo, che non ti aspetti. E quindi anche prendere sta botta, perché comunque è una botta, senza, come dire,
avere una struttura psicoattitudinale bella,
non è,
bella salda, non
è semplice.
Facile.
E quindi loro giustamente si vogliono, come dire, parare un attimo il di dietro, nel senso, io ti faccio entrare se tu sei strutturato a
per
tutto
gestire
questo
la cosa,
durante
sia dentro
e dopo. Sì.
Giusto, giusto.
Eh sì.
E quindi ti ricordi che domande ti hanno fatto durante il tuo provino?
No, in verità no. Io mi ricordo una domanda era banale poi. Perché dovremmo prendere te? Perché dovremmo scegliere te?
Che la fanno
te?
Tutti quello qui di lavoro.
Esatto, perché dovremmo scegliere te? Infatti banalotta. E poi pensi di poter vincere? Oppure secondo te il pubblico potrebbe apprezzarti? Oppure tipo ecco cosa c'è come passeresti il tuo tempo, come sarà la tua interazione con gli altri gli altri del gruppo.
Io quelle che ho visto sui provini che sono andati male, che fanno ridere, commenti da Radio Lappas, molto spesso erano tipo: se fossi un personaggio storico, che personaggio vorresti essere?
Non me l'hanno fatta sta domanda. Non me l'hanno fatta sta domanda.
Cosa avresti risposto?
Oddio, cosa avrei risposto? Ma storico non è molto storico. Forse uno dei nostri padri della Costituzione italiana, che è Piero Calamandrei, un uomo che ho sempre molto apprezzato. Non è un uomo quasi contemporaneo, però forse Calamandrei.
Io sai, tu invece?
Io non so se può essere catalogato come personaggio storico ora.
Sì.
Probabilmente tra 50 anni lo sarà sicuramente, perché ha cambiato le nostre vite, direi Steve Jobs.
Ah sì.
Perché cioè, praticamente ha messo in mano il cellulare e lo smartphone e ha cambiato le nostre vite, era così.
Ci sta.
Io devo ancora capire bene come funziona, no. Però hai ragione.
Io ci ho pensato anch'io, a me piacerebbe essere, sapete chi? Barabba. Sembra strano, però immaginate, mi sono immaginato Barabba.
Ha vinto contro Gesù.
Bravo. Cioè lui è un furfante, ladrunco, l'omicida, quindi un reietto sociale, se vogliamo. Arriva il momento decisivo della vita di Barabba, in cui si decide proprio la vita di Barabba, lui contro contro Gesù, il figlio di Dio, la persona più famosa del globo.
Cavolo.
Chi volete salvare, Gesù o Barabba? La folla a gran voce, Barabba, Barabba. Cioè tu immagina Barabba.
Non lo puoi fare, non programma con lui, no. Cioè perdi, te lo dico, non lo puoi fare,
so. Cioè tu immagina Barabba in quel momento, che sensazione ha provato? Cioè lì c'è il riscatto sociale, no? Immagina Barabba il giorno dopo aver vinto la sfida con Gesù. Chissà che avrà fatto.
Era ubriaco, Marcio.
A festeggiare, Mario ancora più di prima.
Mario è morto perché era ubriaco. Quindi morto anche prima di Gesù.
Sono durato pochi festeggiamenti.
Lui al Grande Fratello non sarebbe entrato.
Non credo.
No, perché non sapeva gestire il successo dopo.
Non c'aveva neanche la fedina penale pulita, penso.
No, non credo.
Urca. Quindi, Barabba. E poi altre domande che me le sono segnate qua. Se fossi un animale, invece, che animale vorresti essere?
Oddio, ma sai, banalmente il cane. Cioè, io poi vivo con due cani, per cui sono innamorato e spesso chiacchiera da bar, no? Quando tu entri al bar e ti dicono, sai, posso entrare col cagnolino? E qualcuno ti risponde: guarda, se puoi entrare tu non lo so, loro sicuramente sì. Quindi
prima della puntata mi scrive e mi fa: posso portare il cane? Io dico: guarda, non mi è mai successo, però se vuoi porta.
Poi ho saputo anche in retroscena che sei terrorizzato dai cani.
Sì, quindi ho visto che non ce l'avevo, ero più contento perché
sì, poi per cane, un surrogato.
Poi ti immagini un cane qua abbaia, avrebbe dato fastidio
perché... No, mugolo ogni tanto, ma non è tranquillo.
Io ero preoccupato dal fatto che magari avrebbe
dato fastidio. No, è tranquillo.
Altre sono carine queste qua, tipo se il tuo motto della vita, hanno chiesto pure.
Ma io, guarda, non sono da motto, nel senso che il motto della vita penso che non ce ne sia solamente uno, anche perché vorrebbe dire che la tua vita è un po' piatta, sei un motto per sempre.
Però magari un detto che non so, diceva tuo nonno spesso, ricorrente, che ti ricordi magari...
Guarda, non ho una frase che mi identifica così tanto nel dire è questo. Sinceramente, non...
Tu ce l'hai, no, per caso?
Avrei fatto scena muta se mi avessero chiesto questo.
Non ci avrebbero preso, probabilmente, se avessero fatto.
O probabilmente sì, perché cercavano
il coglione. Esatto. O erano sicurissimi. Dicevi, te l'avevo detto che era lui quello giusto.
Un'altra domanda, questa è mia. Non l'ho presa dai provini. Oddio, però potrebbe essere adatta. Se la vostra mente fosse una città, che città sarebbe?
Oddio, che domandona. E io sarei sicuramente Manhattan. Perché? Sicuramente Manhattan, perché hai presente la cartina di Manhattan vista dall'alto?
Sai che no, non...
East, West.
Sì.
È fatta così. Io sono molto...
Squadrato.
Sì, mi dicono anche un po' rigido nel pensiero, forse poco fantasioso, molto coi piedi per terra, molto saldo. Quindi tutto quello che è geometrico e preciso a me piace e mi trovo nella mia comfort zone. Forse sarei Manhattan per questo. Cioè per
questo la squadratura
e questa via schematiche East-West che si ripetono, forse per quello.
Ah, interessante, perché anche io la personalità, come si è autodescritto.
Quindi Manhattan pure tu? Non ci sono altre città, scusi.
Credo Barcellona.
Barcellona, un po' più obliqua, squadrata però in maniera molto obliqua, sono le
Beh, anche New York, cioè, tipo, ah. C'è il Flatiron, no? Che è Broadway, se non sbaglio, che si interseca con le altre. Però diciamo che, ecco, rispetto sì, a... a una città mai più casinista, è un po' così.
A me un mio amico mi ha detto che invece la mia testa sarebbe Chernobyl.
L'accezione qual è però?
Allora, è sia negativa che positiva, nel senso che molto spesso ho tutto ammassato dentro, con tutto melmoso, eccetera. Poi ogni tanto ho un'idea, un barlume che spunta fuori, tipo un cervo con tre teste, un polipo con le branchie.
Io la vedo come un'accezione positiva,
sì, sinceramente. Sì, io ti dico, l'ho apprezzato. Oddio, chissà, perché a volte, capito,
tu crevi sentire lui cosa intendi.
Sì, se aveva un'accezione positiva o negativa. L'ultima domanda, che è quella che fa più ridere sempre in cui provini là della Jalapas, qual è il vostro tallone d'Achille?
E tutti dicono il tallone d'Achille. Il mio tallone d'Achille. Allora, guarda, ne ho tanti, sono un mille piedi.
Tanti talloni d'Achille.
Sì, guarda, io sono uno scettico nella vita e in tutto quello che faccio, quindi magari mi butto poco e questo è stato il mio tallone d'Achille per certi aspetti. È stata una fragilità, il fatto che mi sono perso delle cose, forse per pensarci troppo, per non buttarsi, per cercare di essere troppo razionale. Se l'accetti come risposta, la mia è questa.
Sì, a voglia, l'accetto. La tua invece? Il tuo tallone d'Achille?
Il mio tallone d'Achille potrebbe essere la poca creatività. Cioè, non sono una persona che ha zero creatività.
Dai, che il podcast
non lo fa. O lo fa molto schematico.
Non
lo
fa. Poco creativo.
Con le domande tipo karaoke, credo.
Sì. Ciao, come ti chiami?
No, manualità zero, quindi creatività e manualità zero, quindi quello sarebbe il mio tallone d'Achille.
Bene, ragazzi, io chiuderei la puntata come le chiudo tutte, con una domanda mia che faccio a tutti gli ospiti che vengono a Prima di Morire, e quindi vi chiedo: quale sarebbe la vostra ultima frase prima di morire?
Oddio, l'ultima frase prima di morire. Guarda, la frase non lo so, anche perché non so se in quella situazione c'è una frase o un pensiero. Forse sì. Sarebbe più un pensiero, che magari si può dire anche a voce alta. Ma a me mi verrebbe un pensiero, come dire, introspettivo. Ma ho vissuto veramente al meglio, cioè.
Quindi ti faresti una domanda?
Mi farei una domanda.
Più che sentenziare qualcosa.
Sì, mi farei una domanda. Nel senso, ho fatto tutto quello che volevo, quantomeno ci ho provato a fare tutto quello che volevo. Sono soddisfatto? Ecco.
Sono soddisfatto, quindi.
Sì, sì, forse questo. Mi domanderei più che altro.
Bello.
E poi se dovesse essere magari in mezzo a tanta gente, come tipo con Marchese del Grillo, un vaffanculo mentre me ne vado, andatevene tu. No,
scherzo, quindi dipende dal luogo.
No, è una domanda introspettiva sicuramente.
Tu invece, Lore?
No, io innanzitutto, tu ci sarai?
Sì, dai,
ti lascio soli?
No, penso la morte del fratello, sì, uno deve
teoricamente.
Dai, ci vieni. Sì, ci vieni. Sì.
Ok, allora se ci vieni, mi verrebbe in mente: io ti ho visto nascere e tu mi vedi morire.
Bella, bellissima.
Questa è bella. E io poi neanche rispondo.
Perché sono morto e non sento neanche.
Aspetta, allora, grazie. Bella cosa.
Bella, bellissima, vedi?
Chiudiamo così ti ringrazio davvero, Lorenzo, grazie anche a te,
grazie a voi, ragazzi,
disponibile.
Grazie mille.
E ci vediamo alla prossima puntata di Prima di Morire.
Ciao, ragazzi.